possiamo salutare i nostri cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati nel giorno in cui si festeggia la compatrona d'Italia, Santa Caterina da Siena. Naturalmente facciamo gli auguri a tutte coloro che portano questo santo nome. Bene, allora gli auguri mi sono fatti da Claudio.
E da Anna, io aggiungo che anche i miei,
sì,
certamente. Ave Maria.
Ave Maria. Allora siamo in questa, ormai finisce il mese di aprile, difatti i vecchi dicevano così, gli anziani, anche se il Signore dice, non dice che il vino anziano è più buono di quello giovane, dice il vino vecchio è più giovane, per cui è più buono, nel senso che anche la persona anziana ha anche più esperienza, difatti si ascoltavano gli anziani, si ascoltavano i nonni, si ascoltavano quelli che avevano passato più tempo sulla faccia della terra e avevano tanta esperienza, ma diciamo che chi ha esperienza anche più degli anziani, che venivano rispettati, ecco, adesso invece vogliono con l'eutanasia mandarli all'altro mondo prima del tempo, ma siamo dei fenomeni di stupidità soprattutto. Allora vediamo un po', Santa Caterina che cosa dice, ci insegna qualche cosa di bello, vero? Dice così, vi prego, che Santa Caterina che dice queste cose, vi prego che sempre nutriate e alleviate i vostri figlioli nel santo timor di Dio, che non è spavento. Non attendete solamente ai corpi loro, essi si decomporranno nel loro tempo, ma rivolgete l'attenzione alla salute delle loro anime. Sappiate che Dio ve ne richiederà il conto nell'ultimo giorno. Santa Caterina, il dottore della Chiesa, dice queste cose qua. E io, diciamo che sono abbastanza balconcio oggi, vero? Dovrei dirvi tante cose all'inizio della trasmissione, ma diciamo preferirei che intanto parlasse Anna, così mi riprendo un po'. Leggi.
Certo. Dio è luce, e in Lui non c'è tenebra alcuna, afferma San Giovanni, volendo indicare la somma perfezione di Dio. Camminare nella luce, quindi, significa vivere rettamente. Le tenebre, invece, rappresentano il male, il peccato, che vengono dal demonio. Vivere nella luce implica un abbandono totale del peccato e l'osservanza amorosa dei comandamenti divini. Solo così potremo essere in comunione con Dio e con il prossimo. La luce divina risplende sempre nelle nostre anime, risplenda sempre nelle nostre anime, illuminando anche quanti incontriamo sul nostro cammino. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Bene, allora sentiamo un po'. Io tornerei ancora su Santa Caterina, la quale dice di educare i propri figlioli alla vita santa, no? Ma vedete che quando Padre Pio ebbe a dire i figli dei vostri figli non avranno lacrime per piangere le colpe dei propri genitori, qui praticamente abbiamo due elementi, una Santa Caterina, l'altra Padre Pio, che è come una tenaglia, praticamente siamo attanagliati dalle nostre colpe e siamo nelle tenebre più fitte. Pensate un po', hanno intercettato una telefonata shock al terrorista fatti esplodere in Italia, nella piazza dove ci sono gli infedeli, cioè naturalmente si parla di Roma, ma di questi ce ne sono parecchi in circolazione, no? Allora, noi dobbiamo amare i nostri figli, educarli alla religione nostra e vivere secondo la verità, come abbiamo sentito dire da San Giovanni. Non saremmo in questo stato se non avessimo disobbedito a questo invito. Allora, vedete, abbiamo iniziato a parlare del benessere, per cui bisogna lavorare tutti per guadagnare tutti, per avere il benessere. Ma questa specie di benessere era falso, perché in pratica le donne hanno cominciato a dire: ma noi non possiamo mica avere figli e fare anche le madri, per cui dobbiamo fare in modo di guadagnare i soldi invece che guadagnare la benedizione del cielo. E diciamo, la crescita in Italia è 0,1, insomma praticamente la crescita, altro che andate, moltiplicatevi, siate fecondi, no? Se il Signore ha detto siate fecondi e noi usiamo i contraccettivi per non essere fecondi e noi facciamo le leggi addirittura per ammazzare, altro che terroristi che si fanno esplodere, noi facciamo esplodere i bambini nel grembo della madre, poi ci lamentiamo dei terroristi, ma se siamo stati noi i primi a fare i terroristi non nei confronti dei nemici nostri, ma diciamo che i nostri figli sono diventati nemici nostri perché li abbiamo ammazzati. Qui legge per distruggere i figli, prima legge per distruggere i matrimoni, siate fecondi, siate fedeli nel bene e nel male, sopportandovi a vicenda, ecco, e accogliendo tutti i figli che il buon Dio vi vorrà mandare. Vedete, questi discorsi sono come pietre, sono come montagne che ci cadono addosso. Adesso praticamente abbiamo, poi hanno inventato questa situazione, siccome mancano i figli in Europa, allora cosa facciamo? Facciamo venire quelli da altre nazioni che però hanno un pensiero diverso dal nostro e loro ci considerano infedeli, per cui devono morire tutti gli infedeli. Pensate mo', per cui chi ha ammazzato i propri figli sono condannati a morte da questi qua che si fanno esplodere, ma sapete, ne hanno pescati qualcuno e per tranquillizzarci naturalmente fanno pubblicità che noi siamo al sicuro, perché quelli che hanno intercettato, li hanno anche arrestati, ma sapete quanti ce ne sono? Se poi pensate che di profughi dalla guerra ce ne sono 1 su 3 che entrano, per cui gli altri 2 non sono profughi, vengono qui con intenzioni ben diverse, e poi bisogna fargli entrare. Allora, attenzione, dico, il ragionamento è logico secondo la nostra fede, ed è strano che addirittura uomini di chiesa insegnino il contrario. Allora, scusate, mi sembra di essere, e difatti sto quasi abbaiando, ma devo dire che Isaia diceva ai pastori: cani muti incapaci di latrare. Io, diciamo, sto latrando, sto tossendo, sto abbaiando, per cui mi sembra di essere nella norma, per cui abbiate pazienza se quello che vi dico è tra un latrato e l'altro. Allora, il Signore dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, siccome siamo senza cervello, oppure abbiamo perso la fede, il mio prossimo più vicino devo amare, che è mio figlio. Qui vedete Santa Caterina che cosa dice? Dice che dobbiamo soprattutto far crescere nella fede i nostri figli, perché non pensate solo di alimentarli fisicamente, che tanto dice marcira tutto, vedi i santi come erano, non parlavano mica con mezzi termini, dice si decomporrà tutto quella parte di persona fisica, pensate all'anima e il Signore vi chiederà conto, ma ci chiederà conto anche, ma dove li hai messi, come diceva Padre Pio, sei sposato, quanti figli hai? Due. E gli altri dove li hai messi? Non li ho. Come non li hai? Ma non lo sai che il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito, per cui tu non hai fatto la volontà di Dio e aspettati anche i castighi, adesso anche se la gente pensa che non ci siano i castighi, siamo dei castigati. Ora, il prossimo mio più vicino sono i miei familiari, sono la mia fede, devo prima di tutto salvaguardare il bene dei miei prossimi più vicini. Poi posso pensare anche agli altri, ma io non posso pensare agli altri che vengano qua per ammazzare me e anche i miei figli, per cui questa logica, diciamo, è stata insegnata da sempre in 2000 anni di storia, adesso non può cambiare, questa è una tattica, diciamo, di qualcuno che ha interesse a fare ste cose, che le ha organizzate da tempo. Diciamo, non posso approfondire più di tanto, anche se so tante cose, ma voi pensate che addirittura si sono riuniti i grandi capi massoni a Roma, dopo 33 anni e sono anche stati ricevuti dal Papa, per cui, e hanno parlato dell'immigrazione, ma guarda un po', e questi insistono di farle entrare sempre di più. Pertanto mi vengono seri dubbi che la religione che ci insegna di amare il nostro prossimo sia falsata da qualche cosa che è proprio contrario all'insegnamento della Chiesa. Il mio prossimo più vicino sono i miei figli, sono i miei cari, che devo proteggere. Questi hanno detto di far saltare per aria l'invito da parte dell'ISIS è questo. Fate saltare per aria tutti i crociati, perché sono infedeli e devono morire. Ecco, vabbè, che bello. Li facciamo entrare, noi non sappiamo quanti ce ne sono, ma non vi preoccupate, no? Perché tanto quando diranno guerra santa vedrete cosa succede, anche quelli che sembrano moderati. Ecco, per cui ama il prossimo tuo come te stesso. E vedete che il prossimo non è amato, non l'abbiamo amato né dal momento in cui l'avevamo nel grembo, non l'abbiamo amato neanche nel momento in cui ci siamo sposati, perché addirittura ci sposiamo civilmente per non avere impegni, perché vogliamo essere liberi di sposarne qualcun altro o qualcun'altra nel caso, no? Cioè non c'è questo amore al prossimo, che tu, anche se sei una persona vicina che non è come la vorresti tu, ma forse neanche tu sei come ti vorrebbe il Signore, per cui diciamo bisogna avere tanta pazienza e rimettere i debiti agli altri e chiedere al Signore che li rimetta a noi come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Mamma mia, scusate, non so cosa è successo perché è scattato tutto adesso quando è iniziata la trasmissione, ma si vede che sono cose che forse sono al peperoncino queste qua. Allora, vediamo un po'. San Giovanni, adesso vediamo cosa dice San Giovanni. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito e da lui e che noi vi annunciamo. Cioè, Dio è luce e in lui non c'è alcuna tenebra. Adesso noi abbiamo spiegato le cose nella luce, come le ha insegnate Dio, è vero, come le ha insegnate la Chiesa in 2000 anni, per cui quella è luce, non c'è tenebra alcuna, mentre adesso abbiamo situazioni molto tenebrose, che le leggi anticristo sono leggi tenebrose, per cui in Dio non c'è tenebra. Allora, se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. E viva i bugiardi, perché quanti ce ne sono di bugiardi? O lo sono volontariamente, o credono di non esserlo e invece lo sono, ma quelli, scusate, che promettono luce e invece ci vendono tenebra, e questi sono bugiardi. E quanti sono i bugiardi oggi? Pensate un po', il Signore è verità. E questi ci raccontano delle storie che non corrispondono alla verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Allora, se il Signore ha detto non uccidere, e questi qua, nel nome del loro Dio, ci vogliono ammazzare, a me non risulta che siano nella luce, vero? Pertanto, ma neanche quelli che li invitano a venire qua sono nella luce, perché praticamente vengono qua hanno intenzioni ben diverse, e siccome la storia mostra che questi personaggi che vengono dentro, è stata organizzata, sapete, da tempo questa manovra qui di far scoppiare le guerre per far entrare l'Europa, per invadere l'Europa dall'Islam. Tant'è vero che prima, anche in quegli stati dove erano governati da loro, convivevano in qualche modo i cristiani, ecco, abbiamo fatto una legge, diciamo un trattato di Ginevra, che dobbiamo accogliere tutti quelli che scappano dalla guerra. Allora, cosa facciamo? Cominciamo a bombardare l'Iraq, cominciamo a bombardare di qua e di là, così tutta sta gente avrà il diritto di entrare in Europa, e siccome c'è la legge che prevede che bisogna accoglierli, noi abbiamo avuto addirittura Gheddafi che viene a dirmi: state attenti, Gheddafi che era musulmano, state attenti perché questa è la strategia del cavallo di Troia. Quando saranno pieni l'Europa di queste cose qua, vedrete cosa vi succede. Per cui ce l'ha anche detto un musulmano, ma non gli abbiamo creduto, ma a parte che noi abbiamo i mezzi di comunicazione che ci fanno credere quello che vogliono loro, e noi gli crediamo e pendiamo dalle labbra di coloro che ci dicono queste cose, no? Ecco, e crediamo come se fosse il Vangelo secondo il TG1, 2, 3, non lo so, quello che volete voi, e non crediamo ai santi, non crediamo ai santi. Allora, ma se camminiamo nella luce, come nella luce, siamo in comunione con Lui gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Noi siamo pieni di peccati. Voi dovete sapere che quando la Madonna è apparsa durante una guerra e ci ha detto: se non la smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, ne scoppierà una di peggiore, abbiamo fatto le leggi e i peccati peggiori di prima. Ma che cosa ci aspettiamo? Questo è un flagello di Dio. Voi dovete sapere che se leggete la Bibbia, vero, quando gli ebrei passavano all'infedeltà, venivano invasi dalle popolazioni circostanti e pigliavano un sacco di legnate. Perché? Perché erano infedeli, e qui il Signore lo permette. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Però se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ora, se noi avessimo non solo insegnato, ma invitato il popolo a fare quello che la Madonna è venuta a dire, perché Giona era un profeta, ma la Madonna è la regina dei profeti. Se Giona, dicendo ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, e questi hanno capito bene, hanno cominciato a far penitenza, e per cui il Signore non li ha distrutti, noi invece abbiamo la regina dei profeti che è venuta a dirci: se non la smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finito questo diventerà di peggio. Non solo è successa la seconda, che è stata peggio, ma addirittura abbiamo aumentato i peccati con le leggi anticristo. Ma che cosa ci aspettiamo? Altro che lavoro e PIL e storie varie, ma guardiamo il PIL, prodotto interno lordo, di sporcaccioni e lordo perché è pieno di peccati, è prodotto interno zozzo. Vero, quanto ne abbiamo fatto, quanto ne produciamo. La Madonna è venuta a dirci che il peccato della carne, per cui il prodotto interno zozzo, è in aumento e manda all'inferno. Noi che cosa abbiamo capito? Ma cosa vuoi ascoltare la Madonna? Devi ascoltare gli imbroglioni di questo mondo, i nemici di Gesù Cristo, i nemici della verità, che si sono infiltrati fino a portare il fumo dentro la Chiesa, pensa un po', cioè sono cose che, anche se devo dirle tra un colpo di tosse e l'altro, le dico perché non voglio essere un cane muto, incapace di latrare. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. E viva i bugiardi, ma quanti ce ne sono di bugiardi? Ma tu pensa. Se addirittura mi ha scritto prima tua nipote, Anna, no, dice che lei preoccupata ha detto al parroco che i figli non vanno a messa la domenica, sì. E per cui fanno peccato. Mm-hmm. E no. Il parroco gli ha detto, ma no, non è questione, diciamo, di partecipare alla Santa Messa, bisogna vedere in cuor loro cosa pensano, per cui non fanno peccato. Allora, se diciamo di non aver peccato, facciamo di lui un bugiardo, hai capito? Per cui abbiamo anche i predicatori delle bugie che insegnano la falsità, che insegnano un Cristo bugiardo. Ma Gesù Cristo dice, il settimo giorno è tutto per me. Voglio parlare con voi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Allora, il Signore ci dice andate e predicate. Tu pensa che Sant'Antonio si è fatto francescano dopo aver visto i cadaveri di Berardo Francescano e altri amici che sono andati in Marocco e, diciamo, li hanno ammazzati perché sono andati a predicare Cristo. E Sant'Antonio a vedere questi, diciamo che si è fatto frate francescano anche lui, a vedere i martiri per la fede, e dice, è andato là dove c'era l'Islam. E noi abbiamo Sant'Antonio santo e i cinque martiri santi. Adesso cosa abbiamo? Invece di predicare, abbiamo detto, ma venite voi a predicarci qua, no? E ho letto che ci sono delle donne che poi vanno con questi uomini qua, addirittura si convertono e vogliono farsi esplodere anche loro, perché si sono già esplosi nell'intelletto, no? Ma comunque, Ecco, questa è la realtà dei fatti, no? Per cui il giorno della patrona d'Italia mi tocca dire, che cosa mi tocca dire? E d'Europa, patrona d'Italia ed Europa. E difatti, Santa Caterina Benedetta, santa e dottore della Chiesa, guarda a questi popoli di cui tu hai il patrocinio e ottienici la grazia di aprire gli occhi, che ci cadano le squame dagli occhi. I popoli che non vogliono far entrare questa gente dicono che sono degli sciagurati, ne dicono di tutti i colori, invece hanno ragione, perché dicono no, noi vogliamo proteggere la nostra cultura, la nostra religione, le nostre famiglie, la nostra civiltà, per cui questi hanno intenzioni devastanti e noi non li facciamo entrare. Oppure facciamo entrare quelli che scappano dalla guerra, ma non quelli che non scappano dalla guerra, adesso siamo pieni di tutta questa gente qua. Capite? E vedete come siamo sollecitati a farne entrare più che si può. Qui è un castigo. Gli israeliti venivano invasi, non è che dicevano venite ad ammazzarci, no? Ma erano invasi, noi invece diciamo venite ad ammazzarci e pensiamo di mostrare carità. La carità, abbiamo visto prima di tutto per i miei figli, prima di tutto per la nostra religione, prima di tutto per i nostri cari, per la nostra nazione, per le nostre tradizioni e tutte queste cose qua. Qui si sta devastando tutto. Addirittura sul piano, quello lì è uno, poi c'è quell'altro che vogliono farci diventare protestanti, no? Dire che Martin Lutero è da prendere in considerazione perché lui potrebbe aggiustare la Chiesa. Ma chi è che l'ha scassata? L'hanno scassata i protestanti, no? Adesso noi per aggiustarla dovremo chiedere ai protestanti. Gesù si è rivolto a San Francesco, che ha riparato facendo penitenza. E vabbè, allora Anna, diciamo che in qualche modo tra un colpo di tosse e l'altro, diciamo forse adesso perché sto per terminare, è terminata anche la tosse, pensa che è strano, no? Però credo che si sia capita l'intenzione, no? Adesso abbiamo adesso il salmo che leggi tu.
Bellissimo, certo, eccomi. Benedici il Signore, anima mia. Questo è il ritornello. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe. Guarisce tutte le tue infermità. Salva dalla fossa la tua vita. Ti circonda di bontà e misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Come è tenero un padre verso i figli, così, Signore, è tenero verso quelli che lo temono, perché gli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Ma l'amore del Signore da sempre, per sempre, su quelli che lo temono. E la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza.
Ora,
il segreto.
Benedici. Com'è?
E qui c'è tutta la verità, dico qui. Sì. Altro che storielle.
Benedici il Signore, anima mia. Ma tu per benedire il Signore con l'anima tua devi essere in grazia di Dio, e per benedire il Signore, anima mia, vuol dire che sei un'anima devota, un'anima obbediente, allora benedice il Signore, quanto in me benedica il suo santo nome, tutta la persona benedice il Signore perché ritiene, proprio per dovere anche di gratitudine, che tutto quello che ho mi è stato donato. Sia la vita fisica, ecco, possono i bambini abortiti dire benedici o Signore l'anima mia? quanto in me benedica il suo santo nome, possono le madri che hanno abortito dire queste parole qua? Non lo possono dire. Benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i tuoi benefici. Lo dice all'anima, mica al Signore, vero? Per cui non dimenticare tutti i suoi benefici, ma quanti benefici abbiamo? Gli ingrati non capiscono niente, sono come gli animali. Quando è scritto così, vero? Quando l'uomo va verso un certo benessere materiale, dice è come un animale, non capisce niente. Qui benedici il Signore, anima mia, io del mio corpo ne faccio quello che voglio, vero? E per cui non benedice, ma maledice praticamente la legge di Dio. Benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Non dimenticarli. Tu fai la comunione, manco ringrazi, per cui l'hai già dimenticati i suoi benefici. Vai a messa, il Signore dice, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E quando è finito tutto comincia a chiacchierare, fai la comunione e comincia a chiacchierare, per cui non altro che i benefici da quando sono stato battezzato, ma niente ricordo, sono diventato come un animale. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, se ti penti però, per cui misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, cioè da tempo, perché tu ti ravveda, però ci ha dato tempo, 100 anni, capite, 1917, guerra mondiale, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita, ne inizieranno di peggiore e via, no? Per cui sarà lento all'ira, eppure la guerra è scoppiata. Dopo la guerra, lento all'ira, però noi di batoste ne continuiamo a prendere, pensate un po', tra aborti, divorzi e separazioni, è una devastazione di tutto ciò che è sacro, perché è una dissacrazione del sacro, persa la fede. Gli sbattezzati, seminari vuoti, ma vi rendete conto che guerra spirituale scoppiata? La gente è distratta da mille cose, ascolta i programmi e i TG, ma non riesce a capire quello che il Signore ci dice. Le parole di Dio sono parole di vita eterna, quelle che parla con la gente là, sono balle praticamente il più delle volte, perché sono pagati per dire quello che sono costretti a dire e non perché sia la verità. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, però, non quelli che lo sfidano, perché egli sa bene di che cosa siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere, lui lo sa, ma siamo noi che ce lo dimentichiamo. Qui dobbiamo dire, Signore, sono polvere, e quando ti sfido vuol dire che questa polvere è polvere di superbia, perché se riconoscessi che sono tratto dal niente, dalla polvere, tornerei al primo versetto, benedice il Signore anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome, per cui, vedete, è partito con questo e via via ha mostrato. Pertanto noi siamo plasmati, ma abbiamo avuto tante grazie, siamo diventati tempio dello Spirito Santo, siamo diventati procreatori, siamo diventati suoi familiari, il Padre, Dio è Padre mio, Gesù è fratello mio, la Madonna è madre mia, i santi sono fratelli miei, per cui quanti doni, gli insegnamenti dei santi. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, dico per sempre su quelli che lo temono, ma non per quelli che lo sfidano, per cui per quelli che lo temono, perché il santo timor di Dio, si intende questo, santo timor di Dio vuol dire il santo timore di offendere Dio, per cui sto attento a quello che dico, a quello che faccio, ecco, invece noi abbiamo votato contro Dio. Noi non lo temiamo Dio, l'abbiamo sfidato. e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che costituiscono la sua alleanza. Ecco, vediamo un po', ecco, come la parola di Dio, se uno vuole considerarla come i sementi OGM, che cioè la vuole modificare, e allora gli può far dire a Gesù Cristo anche quello che non ha detto o quello che non intende dire. Ma se uno è onesto e capisce che lui è giusto e io invece sono peccatore, per cui non sposto la cosa al contrario, come se io fossi giusto perché faccio le leggi contro le leggi ingiuste di Dio, capite? Altro che temo il Signore, lo sfido il Signore, questa è la realtà, dimmi che non è così. E allora, Anna, è una trasmissione un po' tormentata, ma proprio per onestà, anche, non so, io spero che ci sia anche dello zelo in tutto questo, insomma, gli occhi, il Signore ha fatto cadere le squame dagli occhi, vero, ai ciechi, ma oggigiorno io non so quanti ci vedano o vedano la verità che ci rende liberi, mi sembra che di squamati, che poi le squame ce l'hanno i pesci, ma ce l'hanno anche i serpenti, io non lo so, insomma, non è mica una bella cosa avere le squame. E va bene. Allora, Anna, ma tu hai pregato per me perché io non tossisca. No, tu ascoltavi le mie... però avevo anche capito, vedi? Avevo capito che il... cani muti incapaci di latrare. E praticamente mi sono trovato ad abbaiare e non essere muto, anche se qualcuno voleva mutolirmi. Per cui riuscito. Siamo nella norma,
sì, non c'è riuscito,
nella norma biblica, nella norma biblica.
Perfetto. Perfetto, per cui ringraziamo il Signore perché vedi che ti consente, ecco, di dire la verità, è quello importante.
Ma per lui ci sta cadendo addosso tutto, noi sì. Cantiamo Chiesa, esatto. Di Dio, popolo in festa, ma come fa a fare la festa la Chiesa in queste condizioni, no, che sta svendendo il nostro Signore?
Veramente, assurdo.
Lo vendiamo per i soldi, perché da cosa sto fatto di far entrare la gente? Perché se pigliano soldi, capito?
Sì, dopo quando c'è qualche famiglia nostra in difficoltà, come si è verificato anche attorno a noi, e proprio mi è scappato di dire, ecco, accogliamo che, tutti quelli che sbarcano a Lampedusa, è una famiglia nostra.
Tu pensi che qui da noi, addirittura, c'era uno di questi qua, che addirittura la provincia gli pagava perfino l'affitto dell'appartamento, va bene? Per cui i nostri non possono magari sposarsi perché non hanno soldi, questi qua vengono per farci saltare e gli paghiamo anche l'appartamento, ma dimmi se la verità è in noi, no? Capito?
Un controsenso, ma proprio, ti ripeto, questa è una realtà, una famiglia.
Aveva le sovvenzioni, il mese scorso c'è stato una specie di protesta, sciopero da parte di questa gente qua, che è scesa in piazza, ha bloccato la città perché vuole avere più soldi senza lavorare, no? Allora, i nostri poveracci, cioè ci sono delle persone che pigliano 400 euro al mese di pensione, questi pigliano 30 euro al giorno, per cui ne pigliano 900 al mese, no? Sono venuti qua e pigliano i soldi. Per i nostri che hanno lavorato tutta la vita, che sono qua, che hanno patito per la patria, non ci sono soldi.
Certo, anzi, si assottiglia anche la pensione se necessario per recuperare, certo, si va a pescare. Sì.
E dopo, quando è ora di votare, no, votiamo per quelli che ci vuotano della fede, che ci vuotano di tutto, ci vuotano. Votate per quelli che vi vuotano.
E poi
è interessante perché vedi, il demonio si presenta come angelo di luce, quando inganna non è che si presenta come angelo di tenebra, si presenta come angelo di luce, pensa a Lucifero, cosa vuol dire? Allora noi cosa facciamo? Cambiamo il nome, mettiamo la maschera, no? Abbiamo i partiti, addirittura, ma che coraggio, no? Dargli il titolo di democratico, ma come si fa a dire che è democratico o che siamo sotto regime? Abbiamo quelli che ci governano che non li abbiamo manco votati e continuano a votarsi fra di loro e comandano loro, no? Allora la stoltezza è diventata radicata nei cervelli che non capisce più niente. Evviva il diavolo! Sì, è morte Gesù Cristo, sì. A morte Barabba,
Barabba.
No, no, Barabba morto, vivo Barabba, ladroni, predominio di ladri, diceva Padre Pio, confusione di idee, ladri di verità, ladri di tutto, è vero, questi vivono e Gesù Cristo il giusto deve morire,
esatto.
E tutti coloro che lo seguono.
Esatto, i vostri figli non avranno occhi. Lacrime.
Padre Pio. A Padre Pio l'hanno portato in piazza San Pietro, ma perché non dicono quello che Padre Pio ha detto? No? Se lui ha detto non vorrei che ci fossero neanche i miei sandali, immaginate voi cosa hanno portato in piazza San Pietro. Lui ha detto, io ho detto neanche i miei sandali voglio che ci siano.
La strategia è bella.
Poveri uomini, tutti credono, credono ai mestatori di questi popoli. E va bene. Allora, Anna, adesso noi chiediamo una pausa musicale e vedrai, adesso è finita la tosse, vedi, interessante.
Vedo.
È finita la tosse, hai visto, dice, tu non dovevi dire quelle cose.
Ricordiamo.
Molto strozzo.
Ricordiamo il numero.
Ma siccome, le intendo, sai perché? Perché durante quell'esorcismo, quando dicevo delle cose, mi diceva, taci tu perché sai troppe cose, il demonio, no?
Certo.
Hai visto? Certo. E oggi ha manifestato
ancora, sì, sì.
La sua rabbia, dice taci tu, non dire queste cose, sai.
Certo.
E dico, ma io confido nel Signore, non è che confido negli uomini perché non vorrei essere maledetto. Benedetto colui che confida nel Signore perché non sarà mai deluso, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e oggi votiamo per coloro che sono maledetti. E ci malediciamo pure noi perché confidiamo in coloro che ci ingannano, pensa un po'. Bene, allora, pausa musicale.
Sì, ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 08, bene, è già partita la sigla, va bene.
08, no, dillo, sì.
0825 444 391, tra poco, Ave Maria. Riprendiamo allora, sì, con la lettura del Santo Vangelo, Claudio.
Sì, sì.
Sì. Allora, Gesù, il nostro Divin Maestro, che ci insegna la vera sapienza, la quale consiste nel farsi piccoli di fronte a Dio e nei riguardi del prossimo. Da Lui dobbiamo imparare anzitutto la mansuetudine e l'umiltà, e donano pace al cuore e garantiscono un rapporto sereno con il prossimo. Solo coloro che si esercitano in queste virtù sono in grado di rimettersi alla divina volontà e portare a compimento l'opera della propria santificazione. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero».
Leggi, leggi pure, Anna.
Benissimo. Allora, San Matteo, capitolo undicesimo, sono a pagina 278. Che cosa deve dire Gesù alle anime che sono state ricolmate di misericordie specialissime e che, arricchite di grazie eccezionali, non rispondono al suo amore? Che cosa deve dire a quelle anime che sono state riscaldate dal suo amore in modo miracoloso, con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere in vano, senza meritarci una condanna terribile e senza remissione. Perché le anime non corrispondono alle grazie del Signore? Perché presumono di se stesse, si gonfiano vanamente, indagano con superba tracotanza quello che dovrebbero adorare e praticamente rifiutano la luce delle divine misericordie. Il Vangelo non si può intendere dai cosiddetti grandi del mondo, perché essi hanno la testa come intontita dalle loro meschinità e sono avvolti dalla fitta cortina delle loro idee. Gesù perciò si compiace dei piccoli di spirito.
Sì? Sì. Allora, rispondo. Pronto?
Pronto, Ave Maria?
Ave Maria.
Ave Maria, io mi chiamo Anna, chiamo da Cassino e sono una laica francescana. E ho qualche domanda da farle, Claudio. Comunque sì. Ci conosciamo. Sì. E allora la domanda che voglio fare io è questa. Può darsi che sarà anche una cosa buona, però per me io la vedo sbagliata. Voglio essere sicura di quello che dico, diciamo. Siccome che oggi va molto di moda questo esorcismo, no? Secondo me, per me, diciamo, non è una cosa normale tutte queste cose che si fanno oggi, questi laici che fanno questa imposizione delle mani, che la gente sviene. Io, diciamo, mi sono trovata in mezzo a dei discorsi su queste cose, questi bicchieri di acqua e sale che si mettono in ogni stanza e poi questo bicchiere diventa tutto pieno di sale. Io, diciamo, essendo una laica francescana, perché sono 20 anni e più che ho fatto la consacrazione all'Immacolata a Casa Lucenze, quando mi trovo nel discorso in mezzo a queste cose, io giustamente dico la mia, dico per me, non lo so, oggi è tutto, diciamo, tutto un parlatorio, diciamo proprio così, chi parla d'esorcismo, quelli vanno là, questi laici, questa imposizione delle mani. Io dico che noi dobbiamo credere soltanto a Dio, secondo la mia teoria, essere praticanti, ascoltare la parola di Dio, e tutte queste cose a me non mi interessano, no? Dice, perché se vogliamo capire se c'è il male addosso a noi, oppure il male sta dentro casa, bisogna...
Sì, ho capito il discorso, no? Allora, praticamente... Il discorso è questo, che la Chiesa, vero, consente, anzi diciamo che raccomanda, ecco, di benedire anche tutto quello che noi mangiamo, vero, quel che beviamo. Voi vedete che addirittura il sacerdote, prima di mettere nel calice l'acqua, vero, il vino, cioè dà una benedizione addirittura all'acqua. Qui è normale che ci sia questa facoltà di benedire l'olio, il sale, l'acqua, e così, proprio perché, diciamo, visto che è un bene consentito, è un peccato non farne uso. Un tempo, diciamo che ogni famiglia di contadini, perché una volta la civiltà era contadina, aveva all'entrato, all'uscita, insomma, di casa, c'era l'acqua santa, l'acqua santiera, e i figli chiedevano la benedizione dei genitori prima di uscire di casa, con l'acqua santa, per esempio, no? Adesso noi abbiamo perso, però il discorso di imporre le mani è un altro discorso, ma quello dell'acqua benedetta, del sale benedetto, cioè siccome sono riti, diciamo, insegnati dalla Chiesa, vuol dire che sono cose che servono, perché altrimenti, se non fossero cose convenienti, la Chiesa non le avrebbe neanche fatte. È che oggigiorno usiamo poco tutto questo, e poiché, considerando che le cose che noi mangiamo non sappiamo neanche da dove vengono, non sappiamo neanche attraverso, ad esempio, consideriamo il pane, per esempio, no? Il pane parte... cominciamo dall'aratura dei campi, no? Metti caso che uno fa l'aratura di domenica, che non si dovrebbe lavorare, no? Oppure semina di domenica, oppure raccoglie di domenica. Poi, se viene il temporale, allora magari sono anche quelli che tirano le bestemmie. Cioè, il percorso di questa farina che arriva a diventar pane non è che passa attraverso preghiere e benedizioni di chi comincia a lavorare la terra, diciamo che ha bisogno di essere benedetta, in effetti, no? Per cui all'inizio di ogni pasto, vero, ecco, conviene dire: benedici, o Signore, questo cibo che stiamo per prendere, fa che non commettiamo difetto alcuno e tutto torna a tua gloria, cioè che non ci faccia male. San Benedetto, proprio stai là vicino a Cassino, per cui San Benedetto, gli avevano portato qualcosa di avvelenato, e lui tracciò il segno di croce e si spezzò il piatto con le cose, come dire, avvelenate, no? Qui, diciamo, dobbiamo scindere le due cose, no? Cioè, perché prima la gente non crede al demonio e poi crede di vederlo dappertutto, per cui sono due estremi, ma certamente noi dobbiamo approfittare di benedire. Ecco, usare l'acqua benedetta, usare tutte queste cose, perché soprattutto di questi tempi, per esempio, Padre Pio ebbe a dire: se i demoni, che sono sulla faccia della terra, si materializzassero e, diciamo, avessero lo spessore, non so se era la punta o la capocchia di uno spillo, dice, oscurerebbero il sole. Qui Padre Pio aveva a che fare con i demoni, né? Ed era così. Pertanto, poi ebbe a dire a una signora di Tivoli: verranno tempi in cui dice, i demoni si incorporeranno dall'infanzia all'età matura. Noi ci stiamo abituando a tante forme, vero, ma diciamo che uno esaurito, ma può darsi, ma insomma praticamente ci vorrebbero più benedizioni, ecco, essere più benedetti, perché in effetti se il Signore dice beato l'uomo che confida nel Signore, perché non sarà deluso, ma dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, vedete che bisogna avere un certo equilibrio e pensare che abbiamo effettivamente bisogno di tante benedizioni. Adesso che i laici impongano le mani, quello è un altro paio di maniche, ma però che noi riceviamo le benedizioni dal sacerdote e diciamo padre mi mandi o mi dia la santa benedizione, allora hanno il potere di benedire, e Gesù dice benedite e non maledite. Addirittura, se dovessi raccontarti un fatto personale, dovrei dire questo, che un giorno trovai nella chiesa un pieghevole e c'era scritto Associazione della Benedizione Mariana. Io leggo questo pieghevole e dice siccome tutti possiamo benedire, nel senso che come tutti possiamo anche maledire, e ci sono anche quelli che lo fanno, visto che siamo pieni, abbiamo più maghi e maghe che sacerdoti in Italia, tanto perché si sappia come numero ci superano, più vocazioni loro di noi. Allora, benedite o non maledite, e dice, lo potete fare, nel senso che prendete un crocifisso e dite per l'intercessione dell'Immacolata, e tu benedici una persona a distanza, io posso benedire te, io sto a casa mia, tu stai a casa tua, vabbè. E parlando con una santa suora, veramente una santa suora, fondatrice, gli dico, ma sai cosa ho trovato oggi in chiesa, questa cosa qua? E allora dice, ma che bello, così tu mi mandi le benedizioni. Ma però per me non era una cosa consueta, no, mando le benedizioni, no? Però siccome ho promesso, dice, tu mi mandi le benedizioni, io le mandavo. Però dopo, siccome non era una consuetudine, mi sono poi dimenticato. E quando l'ho sentita dopo una decina di giorni, c'è Claudio, non arrivano più le benedizioni. E come faceva lei a saperlo? Era una santa, per cui le benedizioni lei le riceveva, arrivavano il suo angelo custode, io non ve lo so dire come funzionava sta cosa, però io ho smesso di benedire e lei mi ha detto tu non mi mandi più le benedizioni, e in effetti era così. Allora vedete che esistono ste benedizioni e sono necessarie. Il fatto di imporre le mani, quello è un altro paio di maniche dove posso essere d'accordo con te, ma però diciamo escludere anche tutte le altre cose posso non essere d'accordo con te, perché la Chiesa le raccomanda. E con questo mi fermo, perché Anna deve partire con la meditazione di Don Dolindo.
Sì, riprendo allora dove mi ero fermata. Gesù perciò si compiace dei piccoli di spirito, che in realtà sono grandi, e ringrazia il Padre di aver loro rivelato i misteri della verità e dell'amore celati ai cosiddetti sapienti della terra. La sapienza e la prudenza umana è come nebbia che si leva all'orizzonte e impedisce il diffondersi dei raggi del sole. Gli uomini la credono sapienza, ma in realtà è stoltezza innanzi a Dio. Ne sa più un umile contadino pieno dello spirito del Signore che un dotto filosofo, il quale si perde nei vortici delle sue fantasie. È questo un punto importantissimo e fondamentale per andare a Dio. E Gesù mostra in se stesso la grandezza di questo principio. Egli si è umiliato, è fatto piccolo per amore, e tutto gli è stato dato dal Padre. È povero innanzi al mondo, ma è ricchissimo innanzi a Dio, perché il tutto donatogli dal Padre è il suo Verbo che termina l'umana natura. Il Verbo è la conoscenza del Padre ed è la sapienza infinita che lo conosce. Il Verbo e il Padre sono perfettamente uguali, benché realmente distinti. Il Padre conosce se stesso e genera il Verbo nella sua infinita semplicità, ed il Verbo, conoscenza del Padre, lo glorifica in una luce infinitamente semplice. È dunque la semplicità che trionfa nell'oceano dell'infinita luce, ed è attraverso la semplicità che questa luce si comunica. Il Padre la comunica ai piccoli e il Figlio la comunica a chi vuole. Siccome la sua volontà è fonte di bene, così è chiaro che la comunica non a capriccio, ma diffondendo il bene con la sua volontà, salvando e redimendo. Il bene raggiunge la creatura nel sacrificio, e il sacrificio avvicina la creatura al sommo bene. E per questo Gesù invita a sé tutti i sofferenti per ristorarli col dono della luce e dell'amore di Dio. Per ricevere la luce di Dio bisogna appartenere al Redentore e sottoporsi al suo giogo, cioè al suo dominio che è soave e dolcissimo, e bisogna imparare da lui come da maestro. Non basta ascoltare i suoi precetti per intenderli, bisogna prima sottomettervisi ed accertarne la pratica, perché i precetti di Gesù non sono teorie filosofiche, ma sono via, verità e vita. Bisogna imparare da lui, che è mansueto ed umile di cuore, nella mansuetudine che si sottomette al giogo e nell'umiltà che sa rinunziare ai propri pensieri. Bisogna imparare dal Maestro Divino la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore, che sono i segreti della sua intimità col Padre, poiché egli si sottomette alla sua volontà che lo immola, ed umiliandosi fino alla croce ne glorifica la grandezza e la maestà. I moderni esegeti sostengono che Gesù Cristo, nel dirci «imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore», non abbia voluto proporsi come maestro di queste due virtù, ma abbia voluto dire che egli è un maestro che non fa paura, che è mansueto ed umile nell'insegnare, e lo è non a fior di labbra, ma profondamente nel cuore. A noi questa spiegazione sembra non solo monca nel contesto, ma contraria allo spirito stesso della Chiesa. Gesù infatti ci esorta a prendere il suo giogo e ci mostra il suo cuore, per mostrarci che cosa è questo giogo, tutto amore, tutto pace, tutto bontà. Se il Re è amore, mansuetudine ed umiltà, è logico che anche i sudditi lo siano, poiché i sudditi debbono imparare da lui. Gesù vuole precisamente, perciò, come chiaro dal contesto, che si impari da lui la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore. La vita eterna sta nel conoscere il Padre e il Figlio. Come il Figlio incarnato conosce il Padre e lo glorifica, egli si sottomette alla sua volontà e si umilia fino alla croce. Accetta con mansuetudine il giogo come vittima e si offre alla croce. I suoi seguaci devono fare lo stesso. E poiché l'amore di Dio include quello del prossimo, debbono essere mansueti ed umili anche nelle relazioni coi propri fratelli. Gesù Cristo volle precisamente mostrare il suo cuore e volle additarlo come rimedio supremo all'umanità che rifiuta il suo giogo nell'apostasia universale. Il versetto del Vangelo è come il primo annunzio della rivelazione fatta a Santa Margherita Hla Kok, rivelazione che la Chiesa ha solennemente riconosciuta. Egli è il Maestro e l'umanità apostata non vuole riconoscerlo. e rifiutando lui rinnega il Padre, rinnega Dio. L'orgoglio umano scuote il giogo della sapienza e dell'amore e si dà con pazza violenza alla conquista dei beni terreni. Gesù sfata questa pazzia, affermando che per raggiungere la pace e la felicità interna bisogna umiliarsi, farsi piccoli, essere docili e mansueti innanzi a Dio e agli uomini, come Egli lo è stato. Non c'è altra via per mantenersi fedeli alla misericordia che Egli è venuto a portare in terra e per sfuggire all'ingratitudine che gli rimprovera a Corazin, a Bezzaida e da Cafarnao. In un mondo senza pace e senza amore, fondato ormai sulla violenza del più forte e potremmo dire sul massacro del più debole, non c'è altra via di salvezza che la mansuetudine e l'umiltà imparata dal cuore sacratissimo di Gesù. Bisogna sapersi vincere nelle irruenze del carattere, nella prepotenza dell'orgoglio, e bisogna persuadersi che queste virtù non sono necessarie solo all'individuo, ma anche alla società. Non si può instaurare il dominio della forza brutale dell'orgoglio che tutto vuole accentrare a sé e tutto vuol dominare e pretendere che non ci sia altra via per conservare la preponderanza di una nazione sull'altra. Solo a questa condizione è possibile conservare nel mondo la pace. La pace dell'anima è frutto dell'armonia con tutti e della placida moderazione delle proprie aspirazioni. La pace delle nazioni sta nell'armonia interna ed esterna di uno Stato e nel mantenere la propria fisionomia, per così dire, di fronte alle altre nazioni, senza presumere di volersi ingrandire a spese delle altre. È necessario sottomettersi a Gesù Cristo, poiché questo è il vero segreto dell'internazionalismo sapiente che diventa cattolico, apostolico, romano. L'internazionalismo che non è fondato sulla piena accettazione del giogo soavissimo del Vangelo non è unione di tutti i popoli, ma è massacro e barbarie, come si è visto dolorosamente nell'internazionalismo comunista, che è passato come un uragano di ferro, di fuoco e di rovine in tutte le nazioni che ha infestate. Chi vuole presumere di penetrare le cose divine senza umiltà si trova avvolto da maggiori tenebre, non gusta le cose celesti e si smarrisce nella confusione della propria ragione. Oh, se sapessimo andare a Dio come piccoli figli del Padre amorosissimo, quanto la nostra vita sarebbe più calma e piena di luce e di benedizione. La fede sboccia e prospera nell'anima semplice ed innocente, come quella di un fanciullo. Quando si pretende contendere con Dio, si smarrisce il suo lume, si cade nella confusione delle proprie idee, si fantastica con mille stupide trovate, si perde la verità e la pace e si vive una vita infelicissima. Custodiamo nel cuore il preziosissimo dono della fede e il Signore ci doni il tesoro della fede semplice e fa, o Gesù, che riposiamo come bimbi nelle tue braccia paterne. Amen.
Pensa un po', le ha rivelate ai piccoli che la regina, la madre di Dio, si è rivolta a tre piccoli, interessante, no? E ha detto delle cose che i sapienti di questo mondo non le hanno ancora capite, oppure non le vogliono capire, perché siccome sono lontani dal loro modo di pensare, non le intendono. Però tutto quello che hanno detto è successo, e nonostante sia accaduto tutto quello che hanno detto, ancora non gli crediamo. Qui cosa vuoi fare? L'uomo è così. è misero, ma più presume di sé e più misero è. La Madonna ha detto: sono la serva del Signore, ed è diventata regina del cielo e della terra. Colui che vuole essere il principe, che voleva comandare e si sentiva come Dio, è finito all'inferno. Diciamo, è sempre Dio che ha fatto queste cose, no? Che ha voluto queste cose. Ora, stiamo attenti da che parte stare, che non precipitiamo. Ecco, e preghiamo molto per i pastori, non delle pecore a quattro gambe, ma per le pecore a due gambe, perché purtroppo, non so dirvi se era Sant'Alfonso o qualche grosso santo, ha detto che il pavimento dell'inferno è lastricato di anime sacerdotali, per cui bisogna pregare per i sacerdoti, sono i più tentati, sono i più provati. Non dobbiamo tanto giudicarli, ma avere compassione e dire: aiutiamoli questi sacerdoti. Organizziamo veramente anche delle ore di preghiera per la salvezza dei sacerdoti. Se noi avremo sacerdoti santi, insegneranno le cose sante. E se no, se scendono loro di qualità, inviteranno a noi a fare altrettanto. E questo lo riscontriamo nelle confessioni. Vedete cosa ha detto la tua nipote anche, no? Qui abbiamo questa grande responsabilità, ecco, non giudichiamo, ma giudichiamo noi stessi, perché se loro sono in quelle condizioni è anche colpa nostra. Santa Teresa d'Avila, quando gli hanno detto che un sacerdote dava scandalo, lei ha detto: è colpa mia, se io fossi più santa lui non sarebbe caduto più in basso, così in basso. Lei si è incolpata, noi invece incolpiamo. Bene, Anna, vuoi leggere anche il fioretto?
Sì, volentieri, sì, sì. Mm-hmm. Santa Caterina da Siena, Caterina ben in casa, sin dall'età più tenera fu prevenuta dalla grazia di Dio e si distinse per la sua devozione tutta filiale verso la Vergine Santa. Contava appena 12 anni ed era una graziosa fanciulla, tanto che molti cercavano la sua mano, i suoi parenti, e specialmente l'APA, sua madre, di continuo la incitavano ad adornarsi, a far bella mostra di sé. Ignari dei disegni di Dio sulla loro figliola, cercavano in mille modi, anche con rimproveri e minacce, di indurre Caterina a seguire le vanità del mondo. Alle arti subdole, minacciose dei parenti, s'aggiunsero le mille tentazioni di vanità e compiacenze mondane. Caterina, intanto, cercava di evitare ogni occasione di pericolo e si raccomandava con calde lacrime alla Vergine, che le fosse guida e sostegno in quei momenti. Caterina, incoraggiata dalla Vergine, seppe così vincere ogni lotta. Prese l'abito delle mantellate di Siena, fu la donna universale, che aiutò i papi del suo tempo con i suoi lumi, con la sua ardente carità, con il suo zelo ammirabile, e crebbe in santità, tanto da essere la favorita del dolce Gesù. Ella è la Vergine illustre dell'Ordine Domenicano, gloria della Chiesa, onore e vanto dell'Italia. Apprendiamo gli insegnamenti ed esempi di Santa Caterina da Siena, per imparare che la bellezza dell'anima vale più di quella del corpo. Infatti San Giovanni Calabria termina con una frase: tutto serve per abbellire la vanità, se manca la santità. E cosa te ne fai poi?
Sì, sì. Da dire: il Signore come mi vede, io farmi vedere dagli uomini, io voglio vedere come mi vede il Signore, devo piacere a Lui, non agli uomini. Bene, allora salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Vedete che strano, dopo che ho finito di dire, non ho più la tosse. Ave Maria a tutti.
Santa giornata, grazie. Immacolata, Ave Maria.